Bene, siamo riusciti a fare questa corrispondenza, siamo in collegamento con una compagna in Irlanda a cui volevamo chiedere appunto come si prospetta. Ricordiamo che il 25 maggio in Irlanda si voterà per abolire quel famoso ottavo emendamento che vieta a tutti gli effetti l'aborto, e quello che volevamo chiederti è qual è il clima, che pensi, come sarà il risultato.
Ma prima di tutto speriamo che il risultato sia positivo, nel senso speriamo che questa legge sia abrogata, perché nel momento in cui viene abrogata allora se ne potrà scrivere un'altra e allora si potrà parlare di avere una legge sull'aborto. Per adesso questo emendamento va abrogato perché ritiene i diritti della donna equivalenti a quelli dell'embrione, e quindi ci sono stati gravissimi casi di non so se avete sentito, sono morte delle donne, 200.000 donne dall'83 sono dovute andare a abortire in Inghilterra per vari motivi, anche per complicazioni fisiche, e bisogna andare ad abortire all'estero, e anche nel momento in cui il feto o i feti nei parti gemellari, come in molti casi, non dovessero raggiungere il termine della gravidanza, le donne devono andare ad abortire all'estero, purtroppo. E anche nei casi di cancro, di tumore, se la donna viene trovata incinta durante il trattamento viene immediatamente interrotto per evitare che succeda qualcosa all'embrione, anche se la vita della donna è effettivamente breve, al punto che non potrebbe riportare a termine la gravidanza. Quindi speriamo che questo emendamento venga abrogato il prima possibile.
Facciamo un po' la storia, nel senso che questo, appunto, come dicevamo, questo è un emendamento costituzionale inserito, sì, nella Costituzione nell'83, anche qui con un, sì, referendum in cui lo votò il 67% degli irlandesi. Poi è un paese cattolico.
Sì. Poi ci sono stati una serie di eventi dall'83 a oggi per i quali questo emendamento è stato toccato e ritoccato, perché ci sono stati gravi casi di, in molti casi c'è stata morte, c'è stato suicidio di donne che non sono potute ad abortire in Inghilterra. C'è stato il caso di uno stupro che è uscito fuori sui giornali perché grazie a quello 20 anni fa c'è stata un'enorme manifestazione, quindi è stato ritoccato di nuovo l'ottavo emendamento. In quel caso era una ragazzina di 13 anni che era stata stuprata, la famiglia cercava di portarla in Inghilterra per l'interruzione e lo Stato gli ha vietato di portare la bambina ad abortire in Inghilterra, e quindi lì poi c'è stata una manifestazione enorme, sono scesi tutti nelle piazze e c'è stato un ritocco dell'emendamento.
Non c'era stata anche una sentenza nel 92 della Corte Suprema irlandese che stabiliva che in caso di reale e sostanziale pericolo di vita per la donna, insomma, poteva essere praticato l'aborto?
Sì, però questo deve essere stabilito dai medici, e quindi se tu hai un obiettore di coscienza tra questi medici,
quello che succede in Italia,
l'aborto non te lo fanno fare. E quindi, tra l'altro, recentemente è diventata ancora più complicata la storia, perché è stata aggiunta all'ottavo emendamento quest'altra opzione di avere l'aborto solamente in caso sei medici stabilissero tutti e sei che era il caso di fare avere un aborto a una persona che era a rischio di suicidio. E quindi, ecco, sono le donne ancora una volta ad essere messe sotto processo. Quindi, ecco, non solo il problema è questo, infatti nell'opinione pubblica, nei dibattiti, il Movimento per la Vita, sappiamo cosa dice il Movimento per la Vita, è inutile ripeterlo, però ecco, le donne stanno dicendo questo, cioè prima di tutto stiamo parlando della nostra salute, stiamo parlando delle nostre famiglie, dei nostri bambini che sono già vivi, che devono continuare ad essere amati e seguiti dalle loro mamme, e poi parliamo anche di un sacco di altre donne di qualsiasi altra età che non vogliono essere messe sotto processo ogni volta che che si devono prendere cura di loro stesse, no? E tra l'altro la legge irlandese è da poco che permette alle donne di prendere informazioni riguardo a come raggiungere l'Inghilterra e alle associazioni, e infatti sono ancora il che è molto difficile, perché come sappiamo, forse non lo sapete, però la maggior parte degli ospedali qui sono cattolici, sono gestiti dalle suore, quindi hanno o un prete o una suora come direttore dell'ospedale. Quindi è molto difficile avere questa informazione, a tal punto che ancora nei gabinetti delle scuole, delle università, ci sono questi numeri segreti ai quali tu puoi chiamare, e solo per messaggio ti danno il numero della clinica che puoi raggiungere. Oppure alternativamente, se queste donne non hanno 1.500 euro come minimo per viaggiare in Inghilterra, allora ordinano la RU online.
Quella è vietata, ovviamente.
Sì, anche questa è vietata, infatti è un problema, perché le devono fare da sole, e se chiamano il GP sono a rischio di essere denunciate, quindi ecco,
rischiano,
per fortuna,
pure mi sembra
sono...
parecchi anni, no?
Sì, ci sono dottoresse per fortuna che seguono queste donne, comunque che fanno il loro lavoro, quindi ecco, però ci possono essere altri medici che ti denunciano, e qui in Irlanda si rischiano 14 anni.
Un'altra domanda, insomma, tu dici speriamo di vincere, in realtà almeno quello che davano, per quello che conta, per quello che ho letto, i sondaggi fino adesso, il sì all'abrogazione del referendum era in vantaggio, anche se, come dicevi te, nell'ultimo periodo, grazie alla campagna pro-life, al fronte si sta un po' scendendo. Ma secondo te, ad esempio, la maggior parte delle notizie che io leggevo è che sono soprattutto gli abitanti dei centri urbani, dei ceti più colti e benestanti che sarebbero per il sì. C'è questa differenza, secondo te?
C'è questa differenza enorme, tutti i posti gentrificati ovviamente voteranno per il sì, e le parti rurali voteranno per il no, e purtroppo su questo anche i partiti hanno giocato un ruolo importante, perché sono divisi, ovviamente è una questione etica, quindi sono tutti divisi, e sì, purtroppo nelle regioni rurali la maggior parte voterà per il sì, e c'è una divisione generazionale piuttosto forte, perché beh, qui sono profondamente cattolici e vengono e sono assolutamente contro l'aborto richiesta, e quindi c'è ancora questa stigmatizzazione della donna, del piacere, della sessualità, della scelta, che è dura, che è dura da far capire, e quindi sì, probabilmente i sì verranno tutti quanti dalle città e no dalle campagne, questo è quello che si vince dal dai sondaggi preliminari, ecco. Però andando porta a porta, io ho aiutato lo scorso giovedì a fare canvassing, andando porta a porta, il problema principale è la discussione dell'aborto richiesta, quindi ecco, la criminalizzazione della sessualità della donna ancora una volta.
E quindi vabbè, insomma, ci saranno da qui a giovedì manifestazioni, mobilitazioni, momenti di diffusione, di propaganda, cioè si respira questo clima?
Sì, no, è una tortura. È una tortura perché ci sono i cartelli del no, che sono piuttosto grafici, che illustrano aborti, questo è in mezzo alla strada durante il giorno, ci sono i bambini che all'uscita delle scuole parlano di aborto, non ho mai sentito così tanti bambini parlare di aborto in vita mia, e hanno messo i primi cartelli sull'aborto davanti alle scuole elementari, proprio per colpire i bambini in modo tale che raggiungano i genitori in questo modo. Quindi è veramente, veramente disgustosa la campagna che stanno facendo. E d'altro canto invece c'è la campagna per il sì, pure lì, che prende da vari angoli l'argomento, che cercano di essere, ecco, cercano di spingere più che altro il discorso che è una scelta personale, e quindi va sopportata dal voto pubblico, e appunto il primo passo sarà quello di abrogare questo emendamento e poi si potrà fare la legge. Invece i gruppi a favore della vita quello che dicono è che no, una volta che sarà abrogato questo emendamento c'è il pericolo che la legge permetta l'aborto fino al sesto mese, e quindi stanno facendo questo tipo di campagna terroristica, diciamo.
Certo, come se l'aborto fosse un piacere per la donna.
Sì, esatto, sì, esatto.
Ma diciamo che non è che è molto diverso dal nostro paese, anche qua. Bene, non so se volevi aggiungere qualche altra cosa, qualche valutazione, se no magari ci risentiamo dopo il 25.
Sì, magari volevo chiedere a chi ascolta, uh-huh, se avete tempo, l'ambasciata irlandese a Piazza Campidelli è aperta dalle 11 fino a mezzogiorno e mezza domani, e poi dalle 2 alle 3 e mezza, quindi se avete tempo per andare davanti e portare un cartello con scritto Repeal the Eighth Amendment o Please o Vote Yes o qualsiasi altro messaggio che volete mandare, per favore fatelo, perché sarebbe di conforto alle compagne qui, perché stanno lavorando incessantemente notte e giorno, c'è la guerriglia nelle strade in questo momento, e quindi sì, sarebbe meraviglioso avere un po' di solidarietà da qui, da lì.
Va bene, guarda, io ti ringrazio, sicuramente rilanceremo questo tuo appello, quindi di andare sotto l'ambasciata irlandese per solidarizzare con tutte le donne che in Irlanda non ce la fanno più a sostenere appunto il rischio della propria vita per poter praticare la legittima scelta sulla maternità, insomma.
Sì, grazie mille.
Bene, ciao, grazie.
Ok, grazie mille. Ciao. A presto.
Allora, per chiudere...
No, per chiudere, visto che stiamo parlando, prima di chiudere, giusto per collegarci, perché dicevamo, sì, il problema in Irlanda è il referendum, non è che qui da noi siamo messi molto meglio con i medici obiettori, lo ricordavano diverse voci dentro questa radio, insomma diverse trasmissioni che abbiamo fatto, anche con... ad esempio la Canitano, una ginecologa che molto si è spesa sia sulla la possibilità di praticare le interruzioni di gravidanza, lo ricordiamo che più del 70% dei medici è obiettore di coscienza, con punte fino al 90% in alcune regioni. Ricordiamo anche che la 194 ha compiuto 40 anni ieri, ovvero sia fu varata il 22 maggio 1978, e che ancora oggi purtroppo, proprio in virtù che nel nostro paese sì c'è una legge, tra parentesi, per quello insomma che può contare la mia opinione, io mi ricordo che all'epoca nella battaglia buona parte del movimento delle donne non voleva una legge, voleva semplicemente l'abrogazione un articolo del codice penale, se non erro il 545, ma potrei sbagliarmi, che appunto definiva l'aborto reato, proprio perché sapevamo che saremmo caduti dentro la trappola di poter poi dare delle scappatoie ai medici, come quello dell'obiezione di coscienza, per cui non praticarlo. Però in virtù di tutto questo e anche del grosso dibattito che c'è in questi giorni tra i movimenti delle donne, ricordiamo che sabato alle ore 17 c'è un corteo indetto appunto proprio per riaffermare i diritti delle donne, sia sulla 194 sia per affermare e protestare, alzare la voce contro la chiusura, la negazione ad esempio della pillola abortiva, della somministrazione ovviamente della pillola abortiva, la chiusura dei consultori e per tante altre cose, insomma ora lo sto un po' sintetizzando, però l'appuntamento è alle ore 17 a Piazza dell'Esquilino. Anche perché qui in Italia non è che siamo messi bene, no. Questo possiamo aggiungere appunto l'appello della compagna, che è quello di andare sotto prima di venerdì sotto l'ambasciata irlandese per portare solidarietà alle donne che in questo momento si stanno spendendo per un diritto simile.
per contribuire a quanto stavi dicendo tu e completarti, ricordiamo sempre sabato lo spettacolo Io Obietto, proprio di Elisabetta Catanitano, che tu hai citato poco fa, ginecologa nell'ospedale Grassi di Ostia. Questo spettacolo Io Obietto, proprio per ricordare e affrontare il tema dell'obiezione di coscienza, che abbiamo detto c'è una media di 70% di obiettori di coscienza, che significa che in certe regioni, lo sentivo proprio in una trasmissione radio, non mi ricordo dove, significa che in Molise per esempio c'è un tasso di obiezione del 93%, quindi praticamente in Molise non puoi abortire, in Basilicata ci avviciniamo al 90%, anche in Basilicata non puoi abortire, quindi la media del 70% significa che in alcune zone siamo al 90%, in altre all'80% e via dicendo. Proprio per chiudere con qualche pillola, notizia fresca, c'è il governo, insomma Habemus Governum, questo avvocatuccio, questo leguleio è stato nominato da Mattarella, vedremo questo governo giallo-verde come è stato rinominato tra Lega e 5 Stelle, ha subito dichiarato sarò avvocato degli italiani. Vabbè, già troppi problemi abbiamo noi compagni con gli avvocati, ci mancava solo lui.
E va bene, invece quegli articoli che volevo leggervi, che secondo me sono molto interessanti, ve li cito, insomma, poi magari se abbiamo tempo la prossima volta possiamo tornarci solo, visto che sono delle riflessioni. Uno era di Robert Fick, per quanto ancora si intitolava continueremo a far finta che i palestinesi non sono un popolo, e un altro era un articolo di Maren Mantovani, che è la coordinatrice che è uscito su zeitun.info, è la coordinatrice comunque della campagna palestinese dal basso contro il muro dell'apartheid, ed era la verità dietro la corsa del Centro America per seguire lo spostamento dell'ambasciata USA, siccome erano argomenti di cui avevamo dato notizia. Però insomma in questo articolo viene raccontato il perché il Guatemala ed altri si sono spostati, hanno spostato anche loro la loro ambasciata. Sempre un altro articolo interessante era uscito sul manifesto, è uscito su Nena News, ma anche credo che sia stato pubblicato anche sul manifesto, comunque lo trovate ancora sul sito di Nena News, ed è un'intervista che Chiara Cruciati ha fatto a Richard Falk, che appunto intitolato Un massacro per dire ai palestinesi la vostra è una resistenza impossibile. E però nonostante tutto questo che Richard Falk dice, poi alla fine dice, insomma, quando all'ultima domanda vede all'orizzonte un cambiamento positivo, e lui risponde: l'ultimo secolo ha dimostrato che l'impossibile a volte è possibile. Penso alla fine dell'apartheid in Sudafrica o più recentemente alle primavere arabe. Per cui lui è molto possibilista. Dice: lì a prevalere non sono state le parti più forti, ma quelle più deboli. Dopo l'epoca coloniale, una delle trasformazioni a cui abbiamo assistito è la ridefinizione dei rapporti di forza. Non sempre la forza militare vince su quella politica. Pensate al Vietnam. I popoli hanno imparato che la resistenza popolare può supplire all'inferiorità militare, perché dalla loro parte loro hanno la superiorità morale e la capacità di elaborare le perdite per un fine più alto, l'autodeterminazione. Questo anche è un articolo molto interessante. Appunto, ve ne consiglio la lettura, visto che non abbiamo.
Sì, rassegna stampa sulla Palestina, che continuerebbe anche sull'ultimo numero di Internazionale. C'è un articolo di Ilan Pappe che non sono riuscito a leggere, ma anche altri. Ho visto che anche l'Espresso in edicola domenica dedicava la copertina alla Gaza. Insomma, un buon reportage fotografico, meno quello che c'è scritto dentro. Davvero in chiusura, per rubare giusto qualche altro minutino, Allegro con Fuoco che scalpita qui accanto a noi, di Zad di Francia ne parlerà Silenzio Assordante venerdì, e andrebbe detto anche insomma qualcosa su Parigi, perché continuano le manifestazioni, non abbiamo avuto il tempo e l'opportunità. In chiusura davvero giusto per ricordare Philip Roth, che insomma noi non siamo preparati, ma insomma lo ricordiamo come grande scrittore. Io mi ero appuntato una sua citazione, lui diceva: tutto quello che ho per difendermi è l'alfabeto, è quanto mi hanno dato in dotazione al posto di un fucile. Insomma, grande narratore Philip Roth. Infine, veramente in chiusura, per ricordare che oggi 20 no, in realtà era ieri, comunque il 22 maggio del 1901 veniva ucciso in carcere Gaetano Bresci, lo vogliamo ricordare comunque, per salutare anche tutti e tutte coloro che ci ascoltano, privati o private della libertà personale. Dunque a voi un caro saluto, questa voce davvero vi saluta e vi rimanda all'appuntamento di domani, 24 maggio 2018, sono 41 anni di Radio Onda Rossa, sempre all'insegna della libertà, senza pubblicità, senza padroni e senza padrini politici. C'è anche uno spot in rotazione che ve lo ricorda, ve lo ricorderanno anche i compagni che si succederanno al mixer dopo di noi.
E soprattutto vi ricordiamo l'appuntamento qui a San Lorenzo per brindare insieme.
Certo, ore 18, domani 24 maggio. Dai, 41 anni. Allora, sì, canzone, poi comunque il compagno dopo di noi.
أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنادي.